Antologia Cristiana presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Eccoci di nuovo insieme, cari amici, davanti alla Porta Santa della Basilica di San Pietro. Forse non tutti i nostri ascoltatori sanno che in ogni tempo c'è stata la preoccupazione di fare della porta di una chiesa un pezzo nobile, sia dal punto di vista della materia usata, sia per l'arte distribuita sulla sua superficie. E c'è ancora un bel numero di tali porte in bronzo, argento, legno, specie nelle chiese più importanti di tutta Europa. A Aix-la-Chapelle, Colonia, Hildesheim, Gniezno, San Zeno a Verona, il Duomo di Pisa, il Duomo di Benevento, San Michele al Gargano, il Battistero di San Giovanni a Firenze, come pure nelle città di Monreale e di Ravello. Ma è specialmente la città di Roma che possiede una serie unica di porte di prestigio, create in uno spazio temporale che va dal II al XX secolo. Alcune delle porte delle basiliche romane, fra le più antiche, provengono da monumenti pagani. Così, ad esempio, la porta bronzea del Pantheon risale al Tempio di Adriano, mentre la porta principale del Laterano proviene dalla curia del Foro Romano e la porta della Basilica dei Santissimi Cosma e Damiano apparteneva al Tempio di Romolo. Dopo questi brevi cenni sulla storia di alcune delle porte più belle delle chiese e basiliche romane, torniamo a parlare della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. E proprio a Pietro, padre della Chiesa, è dedicata l'undicesima formella bronzea che oggi vi descriviamo. E se è accompagnata dalla frase in latino «Conversus Dominus respexit Petrum». Il Signore, voltandosi, guardò Pietro. Tema centrale della formella è il rinnegamento dell'Apostolo. Ascoltiamo dal Vangelo di Luca il capitolo 22, versetto 54.
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote. Pietro intanto lo seguiva da lontano. In mezzo al cortile era acceso un fuoco. Molti vi stavano seduti attorno e Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva lo vide seduto vicino al fuoco e fissandolo disse: «Anche quest'uomo stava con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco». Poco dopo un altro, vedendolo, disse: «Anche tu sei uno di loro». Ma Pietro rispose: «No, non lo sono». Dopo circa un'ora, un altro insisté dicendo: «È vero, anche questi era con lui. Infatti è un Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». In quell'istante, mentre Pietro parlava ancora, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore, il quale gli aveva detto: «Oggi, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente.
La scena riportata sull'undicesima formella della Porta Santa raffigura proprio l'incontro tra Gesù e Pietro. Sullo sfondo si intravede l'architettura del palazzo di Caifa. Cristo è con le mani legate, sta attraversando il cortile. Il suo volto e lo sguardo sono fissi su Pietro, che piangendo si copre il viso con le mani. Dietro di loro, accanto al fuoco, è seduta una donna, probabilmente colei che per prima ha riconosciuto Pietro come uno dei discepoli del Signore. Mentre in alto, al centro della scena, è raffigurato anche il gallo, il cui canto rivela l'ora dell'ultimo rinnegamento. Ecco come Giovanni Papini, nella sua Storia di Cristo, descrive lo struggente incontro tra il Maestro ed il suo discepolo.
Anche tu, che sei stato il primo, quello che mi fece sperare di più, il più duro ma il più infocabile, il più ignorante ma il più fervente, anche tu, Simone, quello stesso che gridasti presso Cesarea il mio vero nome, anche tu, che conosci tutte le mie parole e mi hai baciato tante volte con quella stessa bocca che dice di non conoscermi, anche tu, Simon Pietra, figlio di Giona, mi rinneghi in faccia a quelli che si preparano a uccidermi. Avevo ragione quel giorno di chiamarti intoppo e di rimproverarti che non pensavi secondo Dio ma secondo gli uomini. Tu potevi almeno sparire come hanno fatto gli altri, se non ti sentivi la forza di bere con me il calice di infamia che tante volte ti descrissi. Fuggi, che io non ti veda più fino al giorno che sarò veramente libero e tu veramente rifatto dalla fede. Se hai paura per la tua vita, perché sei qui? Se non hai paura, perché vuoi ripudiarmi? Giuda, almeno nell'ultimo momento, è stato più leale di te. È venuto coi miei nemici, ma non ha negato di conoscermi. Oh, Simone, Simone, t'avevo pur detto che mi avresti lasciato come gli altri, ma ora sei più crudele degli altri. Io ti ho già perdonato nel mio cuore. Io sto per morire e perdono chi mi fa morire e perdono anche te. E ti amo come ti ho amato sempre. Ma potrai tu perdonare a te stesso? Simone, sotto il peso di quello sguardo, aveva abbassato il capo e il cuore gli sbatteva dentro il petto come un carcerato furibondo. Ne avrebbe potuto tirar fuori dalla gola un altro no. Un cociore insopportabile gli bruciava il viso stravolto, come se invece del braciere avesse vicino la bocca della Geenna. Uno struggimento di passione e di rimorso, un consumio intollerabile lo disfaceva. Gli pareva un tratto da ghiacciare, a un tratto che tutta la persona si consumasse nelle fiamme. Aveva detto un minuto fa di non aver mai conosciuto Gesù, ma ora gli pareva davvero di conoscerlo in quel momento per la prima volta, come se quegli occhi l'avessero trapassato col fulgore di una spada d'arcangelo. Riuscì con pena ad alzarsi e s'avviò, ciampicando alla porta. Appena fuori, nella taciturna solitudine del crepuscolo, un gallo lontano cantò. Quel canto ilare e baldanzoso fu per Simone come il grido che sveglia di colpo l'assopito da un incubo. Come il ricordo improvviso di un discorso udito in un'altra vita, come il ritorno alla casa della puerizia, all'orto mattiniero disteso tra il lago e le campagne, come una voce da tanto tempo dimenticata che illumina una vita come un lampo la notte. Allora si poté vedere nell'incertezza dell'albore un uomo che andava via come un ubriaco, col capo nascosto nel mantello e le spalle scosse dai singhiozzi d'un pianto disperato. Piangi, Simone, ora che Dio ti dà la grazia di piangere. piangi per te e su di lui, piangi per il tuo fratello traditore, piangi per i tuoi fratelli fuggiaschi, piangi per la morte di colui che muore anche per la tua povera anima. Piangi per tutti quelli che verranno dopo di te e faranno come te e rinnegheranno il loro liberatore e non pagheranno il riscatto con prezzo di pentimento. Piangi per tutti gli apostati, per tutti i rinnegatori, per tutti quelli che diranno come te: io non sono dei suoi. Chi è di noi che non abbia fatto almeno una volta quel che ha fatto Simone? Quanti di noi, nati nella Chiesa di Cristo, dopo aver pregato con labbra bambine il suo nome e aver piegato i ginocchi davanti al suo viso lordato di sangue, non abbiamo detto, per paura d'un sorriso: non l'ho mai conosciuto? Almeno tu, sciagurato Simone, benché tu sia pietra, versi tutte le lacrime dei tuoi occhi e nascondi nel panno il tuo viso sfigurito e infradiciato. E non passeranno molti giorni che il risuscitato ti bacerà un'altra volta, perché il pianto ha lavato per sempre la tua bocca spergiura.
Il provvidenziale incontro nel cortile, come anche il senso dell'undicesima formella, è tutto racchiuso nello sguardo di Gesù a Pietro. Uno sguardo infinitamente doloroso, che assume la potenza di un gesto miracoloso. Lo compie colui che è Signore, colui che guida gli eventi del mondo e dei singoli anche nell'ora del suo annientamento. Pietro, infatti, solo in quell'istante si rende conto di averlo rinnegato per ben 3 volte. Risale al 1736 la definitiva versione di una delle passioni più belle di Johann Sebastian Bach. Nella sua opera La Passione secondo San Matteo, egli dedica un'aria a questo momento triste della vita dell'Apostolo. Ascoltiamola nell'esecuzione dell'ensemble vocale orchestra della Chapelle Royale del Collegium Vocale di Gent, diretti da Philippe Herrewege. Sappiamo dalle pagine sacre che hanno raccontato il momentaneo cedimento di Pietro che l'Apostolo è ritornato pentito al Signore. Le sue lacrime, scaturite da un vero pentimento, erano state accolte. Ciò ricorda a noi che non c'è peccato pianto che Dio non perdoni. Luigi Santucci, scrittore contemporaneo, ci offre un suo personale ritratto dell'Apostolo. Dal suo libro Volete andarvene anche voi? Ecco il brano dal titolo Pietro, uomo come me.
Ecco che noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ci sarà dunque per noi? Tu, Signore, lavare a me i piedi. Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Quell'uomo io non lo conosco. Signore, tu sai tutto, tu conosci che io ti amo. Tu sei beato, Simone, figlio di Giovanni, perché non è la carne né il sangue che te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io ti dico che tu sei Pietro. Pietro, di questi miracoli del lago, tu sei il nodo, uomo d'acqua e di barca. È in questi prodigi acquatici che il tuo profilo si ritaglia, bruno di sole contro il verde del lago. E con queste avventure di marinaio il tuo ritratto è già compiuto e attraverserà i millenni così, luci e ombre crude, fissato entro precisi gesti e parole. Già questi gesti e queste parole, Pietro, segnano il tuo limite. Non sei stato un buon capociurma quando il capitano dormiva nella tempesta, neppure un buon nuotatore quella notte che ti gettasti dalla barca. Ma per questo limite noi ti amiamo, perché troviamo che combacia col nostro. La tua goffaggine, la tua intemperanza sono la nostra, la tua fame di vita, di miracoli, il tuo gesticolare, la tua paura di morire, il tuo coraggio di tradire li abbiamo dentro, identici. E tuttavia da te abbiamo ereditato anche quella devozione muta di cane, quel singhiozzare sincero al canto del gallo, l'impazienza con cui correremo al sepolcro sull'alba per vederlo tra i primi. Come la nostra, la tua storia è tutta qui, giocata su questo rosso e nero della fede e del dubbio, su questo accendersi e spegnersi del faro nella notte. Ci martella la stessa frase con cui lui perseguitava te ogni giorno. Perché hai dubitato? Pietro fede, due nomi che fanno risucchio in un dramma inestricabile. Cos'è dunque, Pietro, questa parola entrata nella tua vita come un cancro, astratta e sottile come il vento di Breva, toccata proprio a te, povero pescatore avvezzo a dire pesce, remo, catrame, a vivere solo con le cose grosse che sporcano le mani. Così già in questi miracoli del lago di te è detto tutto. Perché un uomo è un solo peccato e il tuo è stato questo cocciuto resistere alla luce, questo aggrapparti al tuo vecchio buonsenso di marinaio. È stato infine il tuo essere uomo, figlio di contraddizione e di paura, capace di grandezza e di viltà. Per questo ti amiamo, uomo Pietro, e per questo lui ti ha dato a noi per guida.
Anche Papa Leone, commentando l'episodio del rinnegamento di Pietro ai fedeli riuniti nella Basilica di San Pietro nei giorni della Passione, diceva:
Pietro doveva essere il pastore della Chiesa e doveva imparare dal suo peccato la misericordia per gli altri. Prima, però, Dio fece in modo che Pietro conoscesse se stesso e poi lo mise a capo di altri, affinché imparasse dalla sua debolezza a compatire la debolezza degli altri.
Termina così la 12ª puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Ed ora il nostro appuntamento prosegue in compagnia della storia dei Giubilei. Quest'oggi Nando Martellini ci racconta la celebrazione del 18° anno santo.
Benedetto XIV era papa già da 10 anni, al momento della proclamazione dell'anno santo del 1750. Il giubileo fu un impegno importante nel suo pontificato e se ne occupò molto in anticipo. Già nel 1748 ordinò che si togliesse da Roma tutto ciò che potesse essere materia di scandalo per i pellegrini. Intendeva qualche manifestazione di lusso eccessivo, rappresentazioni teatrali di dubbio gusto, spettacoli carnevaleschi. Si era dedicato in modo particolare alla divulgazione della pia pratica della Via Crucis. Nel novembre dell'anno giubilare fondò la più celebre di queste Vie Crucis, piantando un'enorme croce all'interno del Colosseo, con tutte le stazioni relative. Il giubileo risultò una grande dimostrazione della fede cattolica, ancora ben viva nel popolo cristiano. Già alla fine del 1749 erano giunti a Roma 30.000 forestieri, nel gennaio seguente 200.000 armeni e greci. Le cerimonie provocarono una grande ressa in città. La calca era così tanta che molte personalità dovettero recarsi a piedi a San Pietro. In un periodo ancora invernale, 17.000 pellegrini dovettero accamparsi all'aperto. La processione del Corpus Domini venne seguita con grande devozione dal popolo. Per la festa dei Santi Pietro e Paolo, oltre ai cardinali, erano presenti 40 vescovi e la sera la cupola di San Pietro e il colonnato vennero illuminati. Il bilancio del giubileo fu estremamente positivo. Furono riparate le strade del Regno Pontificio, fu programmata una accorta riserva di viveri, furono restaurate le chiese romane. Ben a ragione, nella cerimonia di chiusura, Benedetto XIV poté parlare di uno splendido risultato dell'anno santo.
Cari amici, Antologia Cristiana è terminata. Nella prima parte di questo appuntamento avete ascoltato la 12ª puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Dal testo base del cardinale Virgilio Noè, La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Con le voci di Orazio Coclite, Marco Guadagnini, Erasmo Lopresto, Gino Manfredi. Consulenza musicale Marco Di Battista, realizzazione tecnica Alberto Giovannetti, allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Da Alessandra Petitta un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto ed un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana.